Signore, ti ringraziamo perché ci dai il privilegio di essere qui nella tua casa. Ti ringraziamo per la tua parola, perché la tua parola è la ricchezza della nostra vita insieme al tuo spirito. Signore, meditiamo a quello che un giorno Davide come re poté pronunziare e disse: toglimi tutto, ma non mi togliere lo Spirito tuo Santo. E abbiamo compreso che la ricchezza sta proprio lì, nella tua parola e nel tuo Spirito, Signore. E siamo qui radunati nella tua presenza per pregarti per quanti soffrono, per quanti sono nella sofferenza. La tua mano potente, Signore, sia per risollevare quanti sono nella necessità e nel bisogno. Sii con noi ancora questa sera, dandoci la tua parola al dì della sera, nel nome di Gesù Cristo, l'unico Dio benedetto in eterno. Amen. Dio sia lodato. Vi invito a prendere Genesi capitolo 3, dal verso 16 in poi, meditare alcuni versetti della parola. Ancora questa sera abbiamo l'occasione di poter meditare la Sacra Bibbia. Gloria al Signore, che è ciò che ci illumina giorno dopo giorno. Dio sia lodato e benedetto in eterno. Alla donna disse: io moltiplicherò grandemente le tue sofferenze e le tue gravidanze. Con doglie partorirai figli, i tuoi desideri si volgeranno verso il tuo marito ed egli dominerà su di te. Poi disse ad Adamo: poiché hai dato ascolto alla voce di tua moglie e hai mangiato dell'albero circa il quale io ti avevo comandato, dicendo: non ne mangiare, il suolo sarà maledetto per causa tua. Ne mangerai il frutto con fatica tutti i giorni della tua vita. Esso ti produrrà spine e triboli, e tu mangerai l'erba dei campi, mangerai il pane col sudore del tuo volto, finché tu ritorni alla terra, perché da essa fosti tratto, poiché tu sei polvere, e in polvere ritornerai. E l'uomo diede a sua moglie il nome di Eva, perché lei fu la madre di tutti i viventi. Poi l'Eterno Dio fece ad Adamo, a sua moglie, delle tuniche di pelle e li vestì. E l'Eterno Dio disse: ecco, l'uomo è divenuto come uno di noi, perché conosci il bene e il male, ed ora non bisogna permettergli di stendere la sua mano per prendere anche dell'albero della vita, perché mangiandone viva per sempre. Alleluia. Qui ci mostra la scrittura che a motivo del peccato viene palesato qualcosa di bruttissimo per l'uomo e per la donna. Viene detto alla donna che partorirà con dolori, i suoi sensi saranno rivolti verso il marito, tutto quello che oggi noi vediamo. E viene detto all'uomo: tu lavorerai la terra, raccoglierai con sudore, i triboli ci saranno e così via, la terra non sarà più come quella che io ti avevo affidato. Se tutto si fermasse qui, fratelli, realmente potremmo vedere la società in cui noi viviamo. Viviamo in una società dove le donne soffrono, dove molte famiglie sono distrutte, dove diciamo che la donna comunque è una delle conseguenze delle rovine delle famiglie, ma ci sono pure molte donne che soffrono. Cioè, il male è in tutti i settori. Ci sono famiglie dove il marito soffre, dove la moglie soffre. E io ho imparato una cosa, che anche in una delle minime liti o nelle separazioni che di solito si sente dire, è sbagliato dare la colpa solo ad un individuo. Io credo che nell'assieme c'è sempre un errore da ambo le parti. Eppure è vero che poi magari da un lato viene quella rottura che alle volte diventa irrimediabile. Ma voglio mostrarvi qualcosa quest'oggi. Nel giorno che Gesù morì sul duro legno della croce, la scrittura ci mostra chiaramente che egli ha portato sul duro legno della croce tutti i nostri peccati, tutti i nostri mali, tutti i nostri debiti. Perché sto dicendo questo? Sapete, magari l'abbiamo sentito predicare, però dobbiamo cercare di entrare nel soggetto per comprendere la grande realtà. Se Gesù ha fatto questo, uso il condizionale non perché non ci credo, ma proprio per aiutare la comprensione, perché la mente ha la necessità di entrare nella fase del ragionamento per comprendere. Io sono oggi convinto che è sbagliato alle volte pregare su una persona malata per la malattia se prima non si presentano le scritture. Voi notate una cosa: gli apostoli, prima che pregavano, ad eccezione di movimenti particolari per lo spirito come quell'uomo che era davanti al tempio, c'è sempre la parola. Ma anche in quel caso egli gli disse: non ho né oro né argento, ma quello che ho te lo do, alzati. C'è stata un'azione della parola. Però a maggior ragione oggi che noi abbiamo il messaggio della parola, prima di pregare su un ammalato, dice la scrittura, non siate solleciti ad imporre le mani, è sbagliato. Noi prima dobbiamo presentare il consiglio di Dio e poi imporre le mani. Ora, in tutto questo dobbiamo notare che il Signore ha portato tutto con sé sulla croce, giusto? E allora, se Lui ha portato i nostri mali, parlo per la Chiesa, la seconda condizione che abbiamo letto ci riporta alla prima condizione. La prima condizione è che Dio pose Adamo ed Eva nel giardino dell'Eden e vivevano di provvidenza. Cos'è la provvidenza? La chiamiamo così per essere in modo semplice e palesato. La provvidenza è che loro giravano per il giardino, prendevano, mangiavano, vivevano. Non avevano la necessità di lavorare, di sudare. Erano guardiani. Questa è la condizione che ci sarà nel cielo. Nel cielo non ci saranno le donne che dovranno mettersi il falarello per cucinare. Non c'è tutta questa preoccupazione, perché Dio ha già provveduto. C'è un verso meraviglioso che dice: al monte dell'Eterno il Dio provvederà, ha provveduto il sacrificio e l'ha provveduto al Golgota. Però dobbiamo comprendere che la Chiesa ha la necessità di non vedersi nella seconda condizione che ho letto poc'anzi, ma deve ritornare alla prima condizione. Nel momento in cui tu sei figlio di Dio, devi cominciare a fare autoterapia spirituale. Oh, fratello Piero sta parlando di qualcosa che non si dovrebbe dire. Perché cosa fece Davide? Quando Davide dice: anima mia, perché ti abbatti? Spera nel tuo Dio, sta mettendo in rilievo che lui deve predicare a se stesso per dire: adesso non devi vivere più nella condizione di pensare che il terreno non produrrà, che tua moglie dovrà soffrire, ma adesso sei nella condizione che dice: chiunque crede in me, anche se morrà, vivrà. Abbiamo già vinto, vogliamo applaudire il re. Mi aspetto una domanda intelligente. Allora, cos'è la mia malattia? Vi rispondo: una proiezione. Sapete che cos'è una proiezione? È come l'ombra. L'ombra, voi la vedete, è un'ombra. Non può fare niente. Vi spiego subito. Sapete la malattia da dove assimila? Noi spesso e volentieri predicatori facciamo l'errore di cacciare il diavolo. Cacciamo il diavolo e il diavolo resta lì. Ma noi dobbiamo cacciare due veri diavoli. L'uno è quello spirituale, che si aggancia come infermità e malattia. Ma lui attinge, prende forza, convincendo l'anima che il male è lì, non se ne può andare. C'è. Senti il dolore, è giusto, senti la malattia, ma se tu riesci ad entrare nella scienza della parola, la scienza della parola ti dice che Gesù già ha portato il tuo male nella croce, e allora non c'è una proiezione, non esiste. Noi abbiamo due vite, l'una quella corporale, giusto, e l'altra quella spirituale. Abbiamo parlato che c'è il senso della vita, che l'abbiamo fatto diventare il senso della sopravvivenza. È diverso. Allora, il senso della sopravvivenza a te ti fa vivere con l'idea che devi provvedere a te stesso, che devi provvedere alla tua famiglia, che devi provvedere ad andare dal dottore perché c'hai la malattia e non puoi uscirne. Ma questo è la vita del corpo fisico. Ma tu devi fare vincere la vita dell'anima. La vita dell'anima ti fa realmente vedere che non hai necessità di queste cose. Perché se sei in Cristo, Dio provvederà. Notate quando Gesù sino doveva pagare le tasse, dal pesce uscirono i soldi per pagare le tasse. Qualcuno può dire, allora non devo lavorare. Non sto dicendo questo. Sto dicendo che fino a quando tu viverai con la preoccupazione economica, fino a quando tu viverai con la preoccupazione della malattia, soccomberai in questo. Sarai succube, succube del tuo stesso pensiero. Come dice la scrittura, quello che tu temi avverrà. Ma se tu ti alzi la mattina e pensi, il Signore dice che provvederà, che provvede agli uccelli, che riveste la natura, Dio provvederà al tuo vestiario, Dio provvederà anche al tuo cibo, andrai a lavorare perché è anche questo qualcosa nella parola, ma Dio benedirà il tuo lavoro, perché tu non gli poni il giusto peso. Il grosso problema è questo: noi diamo troppa importanza ai nostri problemi, a delle proiezioni inutili, perché Dio ha dato vittoria ad ogni cosa. Sei nella primiera condizione, se tu sei un figlio di Dio, se tu sei una figlia di Dio, se io sono un figlio di Dio, non devo più temere, perché ogni giorno, prima che i miei occhi si aprono, già Dio ti dice, non temere, io ho provveduto. Vogliamo applaudire il Re! Alleluia! Allora qualcuno dirà, al prossimo culto mi presenterò e mi farò ungere dai fratelli. Io sto aspettando, quando Dio vorrà, pregheremo sugli ammalati. Ma scusatemi se ve lo dico, ma perché c'è bisogno che fratello Piero o gli altri servitori pregano per voi? Io voglio stimolare la vostra fede. Io so che Dio vi guarisce, perché io non credo alla malattia. Il problema è questo: voi non dovete credere alla malattia. È un messaggio forse troppo strano, ma il vero problema è che noi non dobbiamo credere alla malattia, perché la malattia non esiste. Se riusciamo a entrare in questa scienza biblica, voi comprenderete che quando il servitore imporrà le mani e dirà io caccio questa malattia, la malattia se ne andrà. Perché voi non ci credete più, perché credete che Gesù già l'ha vinta. Il diavolo sedusse Eva con ragionamento, ma è lì che noi dobbiamo riandare. Ragionamento biblico, dobbiamo ritornare al puro ragionamento biblico, che Dio gli disse non mangiare di quell'albero. Tu non hai la necessità di conoscere il male a te non ti serve, io ti ho posto nel giardino del bene. Pensate che Dio non sapeva quello che doveva avvenire? Lo sapeva, ma infatti c'è un verso che lì dice l'uomo è diventato come noi, conosce il bene e il male. Ma non perché Dio viva nel male, ma perché Dio ha conoscenza del male e oggi l'abbiamo pure noi. Ma il male non ci appartiene. Io cerco di farvi comprendere questo. Problemi ce li creiamo noi, ce li creiamo noi, ce li costruiamo noi, perché se l'uomo afferra anche una vocazione e dice io devo vivere per fede perché Dio mi ha chiamato a un servizio, Dio aprirà il tuo servizio perché vede l'apertura della fede. Non c'è uomo che la può mettere le mani. Sapete, c'è un punto in cui io, da servo di Dio, devo stoppare. Quando trovo una fede che è già in questa visione, non occorre le mani del fratello Piero, non necessita neppure la profezia, perché la profezia è lì. La profezia nasce per la durezza del cuore, perché la più grande profezia è la Bibbia. Il Signore ti benedirà. Anch'io posso fare questo tipo di profezia, attenzione, però voglio farvi capire una cosa: quella profezia non necessita, perché se tu sei un figlio di Dio, già lo sai che Dio ti deve benedire. Molto importante questo. Quindi tutto quello che voi potete ricevere, già lo avete. Ed è nella parola. Notate questo. Gesù, questo l'ho detto il sabato nella riunione che facciamo dall'altro lato, saliva verso il Golgota, ma di fatto, siccome già la passione era stata soppassata e comunque sia si compiva tutto nella croce, ma già la passione era già stata fatta e già prima della fondazione del mondo era già stato antivisto il sacrificio e i nomi erano stati scritti, mentre Gesù sale Gesù sta anche scendendo. La salvezza già va incontro. E questo sta avvenendo ancora oggi. Mentre noi stiamo andando avanti, l'esercito di Dio già sta avanzando. Non voglio scendere troppo nelle scritture in modo profondo, ma voglio farvi comprendere che abbiamo la necessità di entrare nella parola se vogliamo essere benedetti. E per entrare nella parola dobbiamo vedere l'inesistenza del diavolo, perché il diavolo esiste, ma è inesistente. Perché egli già ha perso, perché il libro dell'Apocalisse ci mostra che sarà gettato nello stagno di fuoco. Sei tu che gli dai il dominio della tua vita. Sei tu. Devi soltanto credere che già Dio lo ha vinto. Fino a quando tu lo temi, e allora tu ti troverai sempre male. Fino a quando tu hai paura della malattia, e allora ti troverai male. Parlerai sempre della malattia. Non ne parlare, non ne hai bisogno. Devi parlare che Dio già ti ha dato nuovamente il giardino dell'Eden. Paolo vive in questa grande realtà. Paolo cammina e dice: ma chi mi separerà dall'amore di Dio? Sarà la fame, la tribolazione? Fratelli, io lo so, abbiamo tre punti nella vita che non possiamo cambiare, ed è il Golgotha, il Getsemane e la comunione della Santa Cena. Questi tre punti ci dobbiamo passare per forza, ma il resto della vita spesso e volentieri ce la creiamo noi. Qualcuno mi potrebbe dire: tu credi alla predestinazione? Sì, amen. Io lo credo, ma io credo pure che se nella mia vita non conoscevo la sofferenza, non potevo comprendere la parola di Dio. E ringrazio Dio oggi pure per le mie sofferenze. Perché fino a quando non conoscevo la sofferenza, io non potevo conoscere la forma della pietà di Gesù Cristo. E oggi cosa vedo? Due Pieri in me. Da un lato vedo Piero corpo, e allora prima viveva e dicevo: Signore, questi due bambini che ho, vorrei che loro abbiano una casetta, che loro abbiano un mantenimento economico, che tu ci provvedi due ragazze sistemate. Oggi mi dico: ma perché mi creo tutti questi problemi? Ma io sminuisco Dio? Ma perché i figli chi ce li ha donati? Non ce li ha donati Dio, e allora la responsabilità è mia. La responsabilità è tua, Signore. Davide e Jonathan, io ce l'ho in affidamento. Sono tuoi figli. Tu me li hai dato e io ti ringrazio, ma tu te ne devi prendere cura. Non mi appartengono. Ho solo il compito di insegnargli la parola. Vedete come cambia la forma. Il Signore vi libererà. No, il Signore vi ha liberato. Le predicazioni devono prendere la forma della sposa. Voi siete la sposa di Cristo. Dovete credere che già avete ricevuto. Egli non parla al futuro, ma parla al presente e dice: voi siete eredi e coeredi di Cristo. Vogliamo applaudire il Re. Alleluia. Sotto questa visione cambia tutto, cambia tutto. Cambia la visione pastorale, cambia la visione dell'evangelista, cambia ogni visione, perché si entra nella fase di Cristo. Cristo non dipendeva più da se stesso, si presentava nella notte davanti al Padre, amen, e vi dissi come il libro della Genesi, quando disse: facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza, lì viene l'accordo tra il pensiero e il sentimento. Ma il sentimento è sottoposto al pensiero, anche se il pensiero stesso si muove attraverso il sentimento. Vedete che è meraviglioso questo. Ora notate, noi non dobbiamo andare a dire a Dio quello che noi vogliamo fare. Questo è un altro errore. Gli uomini si alzano: Signore, io voglio guarire le anime, io voglio salvare un popolo a Palermo, io voglio curare il gregge. No, 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 no. Noi dobbiamo presentarci davanti a Dio ogni sera e dire: Signore, cosa vuoi che io domani faccia? Cosa devo fare? Ed egli gli mostrava, ed egli di giorno compieva ciò che il Padre gli mostrava. Vedete come cambia tutto? Cambia tutta la prospettiva della vita ministeriale. E questo è il grande segreto. Gloria al Signore per vedere i miracoli di Dio. Sapete, è meraviglioso vedere l'opera di Dio che avviene attraverso l'immissione della parola e dello Spirito Santo. Se noi non entriamo in questa ottica, io so di fratelli che cacciano i demoni, invece hanno il problema che i demoni li hanno addosso, mentre parlano, mentre spallano, mentre vivono nella carne. E poi il diavolo si fa risate di loro, perché dice, sì, sta cacciando a me, ma prima perché non caccia quelli che c'ha dentro casa. È sbagliato quando si vede che la raccolta è le chiese che si uniranno, la politica è mischiata nelle chiese. Questa è Macedonia, questo è quello che era al tempo di Gesù, quando erano tutti uniti e il gruppo di Gesù era un gruppo fuori dalla politica, fuori dai sacerdoti, fuori dalle religioni. Eppure lì non c'era la Torah, e non c'era il Tempio, e non c'erano i sacerdoti, e non c'era il sommo sacerdote con l'Urim e il Tumim. Ma Dio non era più là, anzi Gesù quando entrò fece una verga e li buttò tutti fuori. Ascoltatemi, Gesù parlava e spesso e volentieri c'erano rimproveri. Seguitela bene la scrittura. Egli esce fuori e il ministero potente del Signore, come vi dissi l'altra volta, non fu solo quella della guarigione, ma quello del dottorato, dove egli diede insegnamenti profetici di quello che doveva avvenire nei tempi e che noi stiamo vivendo, affinché tutti gli uomini conoscano che ciò che Dio ha detto è verità. A lui sol savio vogliamo dare gloria e onore per Gesù Cristo, che applaudiamo. Amen.